105.250, sempre qui al Festival Alta Felicità. Siamo in compagnia di Sandro Moiso, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Sandro.
Ciao a tutti, ciao al Festival, grazie.
Parla un pochino più vicino.
Ciao,
grazie
a tutti, grazie al Festival, tutti quanti.
Bene, tu sei qui perché domani presenterai qua all'interno dello spazio dell'Alta Felicità, all'interno dello spazio dedicato ai dibattiti autogestiti, il tuo libro Riti di passaggio, cronache di una rivoluzione rimossa, Portogallo, immaginario politico 1974-1975. Un libro che parlerà appunto della rivoluzione in Portogallo e di cui si potranno approfondire una serie di aspetti domani, all'interno appunto dello spazio autogestito a partire dalle 11:00, 11:30. Sì. E 30. Oggi però invece parleremo di tutt'altro, perché ci interessava riprendere un discorso che anche sulle libere frequenze di Radio Blackout abbiamo toccato e approfondito a diverse riprese negli ultimi tempi, ossia quella che è la situazione in Francia, in particolare a seguito delle ultime elezioni e quindi di questa formazione del nuovo Fronte Popolare, di quello che ha significato, di cosa significa questa narrazione anche rispetto all'avvento del fascismo, che cosa significhi per i movimenti inserirsi all'interno di questa retorica e anche in qualche modo occupare degli spazi che prima di ora in qualche modo non erano stati occupati. Quindi io inizierei con il chiederti qualche considerazione più generale rispetto al momento attuale, nel senso che ora sappiamo che appunto dopo queste elezioni la situazione è abbastanza in stallo, in stand by, e quindi ti vorrei chiedere appunto di iniziare a circoscrivere un po' il quadro rispetto a quello che sono stati gli ultimi mesi, le situazioni di oggi, che cosa ci possono già dire rispetto a delle speranze oppure a delle promesse tradite.
Ma io lo circoscrivo proprio col titolo del mio articolo, no? Il cadavere ancora cammina, cioè una stagione di lotte in Francia che è durata anni, questa stagione col movimento dei Gilets Jaunes e con le lotte nelle banlieue eccetera, che ha dato i suoi frutti con una crisi non da poco del governo macronista o macroniano, sia nel corso delle elezioni europee che poi della prima tornata delle politiche, si è chiusa disastrosamente grazie proprio alla scelta del nuovo Fronte Popolare di fare questa sorta di desistenza nelle varie circoscrizioni dove si fossero trovati tre candidati e quindi là dove il candidato a sinistra meno forte votare per il candidato macroniano in chiave antifascista. Questa cosa racchiude proprio tutta quell'anima dell'antifascismo istituzionale contro cui credo i movimenti da sempre avrebbero e dovrebbero battersi, cioè l'antifascismo è una forma di difesa del proletariato e dei movimenti nei confronti del nemico di classe, non è la salvaguardia dell'istituzione, perché tutto sommato il fascismo è la massima espressione dell'istituzione. Anche oggi, là dove noi abbiamo l'Europa falsamente liberale, noi abbiamo una forma di accentramento politico, economico, di comando che è molto ereditata sostanzialmente dal regime fascista. Ho usato Bordiga all'interno del mio articolo proprio perché Bordiga è forse l'unico comunista nell'arco del Novecento che avesse capito come il fascismo non fosse una forma di ritorno al passato che ci doveva poi costringere a recuperare il liberalismo moderno, attuale, ma era il superamento del liberalismo passato in chiave di un capitalismo autoritario che doveva accentrare il controllo economico e sociale e coinvolgere la classe operaia. Come molte volte mi sono trovato a dire, la caratteristica del fascismo essenziale non è il razzismo o la negazione dei diritti di alcuni. Certo, tutto questo rientra poi nel fascismo, come il populismo, eccetera, ma il fascismo è una macchina da guerra che accentra tutto il potere nello Stato e accentra non solo il potere economico, ma anche il potere di controllo dell'intera società. La classe operaia, i lavoratori devono essere coinvolti nell'interesse del capitale. Cioè, noi in Italia negli anni 30 abbiamo visto nascere la Carta del Lavoro, che metteva insieme sindacati, Stato e rappresentanti della Confindustria, che sono diventati il modello di gestione dell'Italia nel dopoguerra. Quando si parla di cogestione in Italia, quando si piange sulla mancata cogestione, adesso poveretti i sindacati, ma quella è tutta eredità del fascismo. Cioè, non è che uccidendo Mussolini noi abbiamo superato il fascismo. Il fascismo in Italia si è liberato della maschera Mussolini, ma ha continuato tranquillamente a sopravvivere nelle sue forme essenziali. L'alleanza con la Chiesa, per esempio. Allora, senza dilungarmi troppo sull'Italia, perché stavamo parlando appunto della Francia, e in Francia abbiamo avuto proprio questa brutta dimostrazione, che io purtroppo mi attendevo, di mantenimento in vita del regime ufficiale macroniano, che era stato rifiutato in parte dal populismo di destra, ma anche tanto dai movimenti di sinistra, mantenuto in piedi, tanto è vero che adesso Macron è ancora quello che dà le carte, non è certo Mélenchon a dar le carte. Siamo arrivati l'altro giorno all'assurdo, alla cosa veramente paradossale dell'elezione di un presidente delle Camere in cui non è stato eletto il candidato proposto dalla sinistra, partito maggioritario, ma il candidato di Macron, che è stato votato dai repubblicani, dai gollisti, no? Mentre invece addirittura la Le Pen ha votato il candidato di Mélenchon. E comunque è uscito quello di Macron. Quindi voglio dire, gli equilibri che erano andati in frantumi dopo le elezioni europee, tanto da costringere Macron a dire facciamo le elezioni subito, e dopo la prima tornata elettorale si sono ricostituiti a vantaggio di quell'accentramento europeo che è davvero la manifestazione massima del controllo e dell'organizzazione sociale e economica oggi in Europa. Questa è la questione. Dopodiché Le Pen sarà pure fascista e tutti quelli che la seguono, ma tra il populismo lepeniano e l'accentramento della Banca Centrale Europea dobbiamo stare un po' attenti.
Però Sandro, mi sembra che il dato sia la riattivazione di grosse fette di elettorato che si sottraevano ormai da tempo alle elezioni, e parliamo in particolare di giovani, giovanissimi, della realtà delle banlieue, quindi banlieusard, tutto quel mondo lì, e quindi è come se in qualche modo un esplicito importante ci dicesse che il livello su cui bisognava stare un po' era quello. Cioè, la lezione che prendo, ma aspetta Sandro, lo dico non perché il fatto che allora la massa vada in quel senso debba far fare, perché quella roba è il come dire, la spia di un bisogno reale, di una paura reale di cosa sarebbe successo con l'avvento della Le Pen e di quel mondo lì, a chi comunque determinate restrizioni le vive immediatamente sulla propria pelle, no? Determinate politiche le paga subito caro. Questa attivazione qua va presa sul serio. Io adesso non ho risposte semplici, perché, come dire, sono tentato anch'io da dire, io per esempio ho grandi perplessità rispetto alla questione ucraina, che secondo me oggi è la questione con la L maiuscola, e quindi il fatto che questa roba venga tutta riassorbita dentro un avallo di quello che tutto sommato sta succedendo in Europa, e di una guerra europea che avanza con chissà quali tecnologie, che cosa, e mi fa chiaramente dire che quella strada sembra un vicolo cieco, però in qualche maniera bisognava pur provare a stare su quel livello.
Ma io parto da quest'ultimo punto. Il partito della guerra oggi è quello di Macron in Francia, così come il partito della guerra è quello della democrazia liberale oggi in Europa. Quello è il partito della guerra. Non sono, paradossalmente, per adesso i partiti di destra non sono i partiti della guerra. E questo dovrebbe farci ragionare, non a favore dei partiti di destra, però a favore di chi rappresenta determinati interessi e non li rappresenta. Quindi già allearsi con chi promuove la guerra, che è una questione decisamente dirimente da qui agli anni a venire, sarà una mia fissazione, ma credo che di fronte alla guerra non ci siano dubbi, o si è per la guerra o si è contro la guerra. Si è contro la guerra, non si può stare con chi? Non si può stare con Macron, e non si può con nessuna scusa, come hanno fatto i Verdi, votare per la von der Leyen in Europa. Questi sono personaggi che soffiano sulla guerra senza nemmeno sapere poi troppo bene perché. Poi la follia è questa, eh? Non c'è un piano strategico vero, se non quello di incrementare l'industria, le armi europee, di sostituirsi agli Stati Uniti qualora mancasse Trump. Quindi questa già è una cosa assolutamente folle, accettare quell'alleanza in tutti i campi. Sul piano delle banlieue io mi sono rifatto abbastanza anche un articolo che ho trovato molto bello pubblicato su InfoAut, Il tempo della rivolta, Il tempo delle elezioni, in cui tutto sommato si dice una cosa che secondo me è vera: la percezione del pericolo della guerra civile, della forte repressione, è molto forte per la sinistra e la gioventù bianca, un po' meno per la sinistra e la gioventù delle banlieue o che sta oltre la linea del colore, perché quella repressione, quell'esercizio di guerra civile, di scontro militare, la prova sulla pelle tutti i giorni. E sinceramente non so quanti giovani banlieusari siano andati a votare, perché comunque stiamo attenti, eh? In Italia, cioè, si è fatto tutto il cancan, non aveva mai votato così tanta gente in Francia, ha votato il 67%. Non dimentichiamo che quando si votava molto in Europa e in Italia le percentuali erano 90, 92, 95, 96%. Quindi quel 20%, 30% che manca ai voti, dove sarà? Io ho l'impressione che sia nelle banlieue. Il mio amico Quadrelli dice che a Marsiglia proprio le banlieue non sono andate a votare. C'è stato uno scontro grosso che ha coinvolto, qualcuno sarà andato, ma la parte arrabbiata delle banlieue non si fida certo della Le Pen.
Marsiglia storicamente ha tutte delle sue dinamiche particolari, però invece Parigi e altre grandi città, quello è un dato. Come quello dei giovani, quello delle banlieue è un dato, delle periferie in genere, non delle province che si erano già attivate per la Le Pen.
Perché io ero proprio stato recentemente in Francia, una cosa che impressionava abbastanza nella primavera precedente era questa forte contrarietà al governo Macron, che si manifestava nel nord della Francia, nella Francia profonda, e lo si vedeva da cosa? Dal fatto, io mi sono chiesto girando, come mai tutti i cartelli dei comuni erano girati al contrario. E mi è stato spiegato che i cartelli dei comuni sono girati al contrario là dove il comune, l'amministrazione a nome dei cittadini, è contrario all'amministrazione dello Stato in quel momento. E vi assicuro che ho attraversato la Francia da sud-est a nord-ovest, e questa cosa qui era particolarmente evidente anche in regioni come la Bretagna, dove comunque la tradizione anche di sinistra è più forte che non sul confine con la Germania, dove è più forte la tradizione di destra lepenista, no? Quindi evidentemente l'obiettivo, quello che doveva mettere in crisi veramente l'istituzione, era la sconfitta di questo governo, che invece ne esce al momento rafforzato. Perché poi noi dovremmo accogliere sulle nostre spalle un'altra responsabilità. Coi fascisti, i conti, dovremmo farli noi, dovranno farli i movimenti. Non dobbiamo affidarci a, cito perché in questi giorni, Maurizio Molinari, Giannini, di nuovo ce la contano con il giornalista della Stampa che è stato... Ecco, l'asso di bastone andava chiuso dai compagni. Non bisogna aspettare che arrivi una grossa multa per chiudere l'asso di bastone. Perché quella è la pratica militante, l'ho scritto anche nel libro che presenterò domani. La pratica antifascista in difesa dell'istituzione è quanto di più pernicioso ci sia per lo sviluppo dei movimenti. Significa ancorare i movimenti alla difesa dello Stato che è loro intrinseco nemico. Bordiga diceva una cosa nel 53, scusatemi se lo cito, ma dice: guarda caso, quando scoppia la guerra civile in Italia vengono ammazzati operai, ci sono scontri armati in cui vincono i compagni, vincono i fascisti, vengono bruciate le sedi di giornali, le sedi di partito. Quando è che la borghesia si stupisce quando viene ammazzato Matteotti? O è stato toccato un deputato? Erano già centinaia i morti tra le file proletarie di sinistra. Per carità, senza nulla togliere i meriti di Matteotti, però sempre si sposta all'ago della bilancia e noi per salvarci dobbiamo difendere proprio lo Stato che ci opprime. No? Allora c'è qualcosa nell'analisi politica che non funziona. Perché o siamo riformisti, no? E quindi speriamo nello Stato che migliori, si racconti un'altra storia, allora dobbiamo essere anche per il capitalismo green e tutte queste storie, oppure non lo siamo, cioè vogliamo qualcos'altro di cui il fascismo è l'espressione. È chiaro che questa istituzione, il fascismo, sorterrà sempre buono. Io sono personalmente convinto, mi piaceva anche un altro titolo di InfoOut, che dice per ora un sospiro di sollievo e nient'altro, no? Dice un sospiro di sollievo, sì, ma la Pen al prossimo giro vince. Ed è tristissimo che Mélenchon si presenti già adesso come candidato non comunista, non di sinistra, no, come candidato antifascista. Ma dai, ma facciamo veramente ridere da questa cosa qui. Siamo condannati sicuramente alla sconfitta, perché per avere con certe alleanze dobbiamo accettare certi compromessi. Ma quei compromessi non sono né sulla strada che conviene ai giovani delle banlieue, né ai giovani lavoratori, né a un movimento come quello notardi. Questa è la questione vera di fondo. Poi possiamo decidere, possiamo partire. Ripeto ancora una cosa, stiamo attenti. La sinistra comunista negli anni 20 fu veramente eretica perché portò l'astensionismo anarchico dentro alle file dell'Internazionale Comunista e fu pesantemente redarguita da Lenin e dall'Internazionale Comunista. Ma stiamo attenti, all'epoca si chiedeva di partecipare alle elezioni non per governare, ma per fare del Parlamento la cassa di risonanza della lotta di classe. Mentre invece oggi c'è l'illusione di poter andare al governo e governare da sinistra.
Ma forse anche in virtù dell'assenza della lotta di classe.
Appunto, ma senza lotta di classe noi siamo bolliti. Cerchiamo di capire. Se noi contribuiamo a fustigare la lotta, convincendo che l'unico strumento che abbiamo è quello della partecipazione elettorale, ci sono anche stagioni in cui oggettivamente non si può fare molto. Cioè non si può, non ci si, cioè non c'è la lotta di classe. Cioè, negli anni 70 abbiamo avuto delle meravigliose vittorie dei movimenti e a quel punto il PC, che era piuttosto nemico dei movimenti spontanei di classe, ha dovuto portare avanti riforme, richieste che venivano dal basso e dalle lotte. C'era la lotta di classe. Il PC funzionava in quel modo. Gli operai formalmente preferivano fare le lotte per i fatti loro e poi votare il PC. Difatti quando ci siamo presentati con Democrazia Proletaria, ricordo ancora i risultati straordinari, l'1,5% dei voti in un'epoca in cui andava a votare il 96% degli aventi diritto. Quindi evidentemente quelli che seguivano Lotta Continua e tutti gli altri movimenti in quegli anni si seguivano nella lotta, poi preferivano dare il voto al PC, no? Che garantiva delle cose. Ma questo era perché c'era una lotta in piazza. Senza nemmeno la lotta, da questa sinistra, da personaggi come Mélenchon, cosa pensiamo di ottenere? Questo è il problema.
No, certo,
è come adesso in America illudere che Kamala Harris sia qualcosa di diverso da Biden. Cioè, andiamo a vedere, spostiamo ancora un attimo l'ago della bilancia, poi mi fermo per non essere invasivo, ma Black Lives Matter ha detto no, Kamala Harris non la vogliamo, o se ne elegge un altro Partito Democratico, ma non vogliamo una nominata così come se fosse nominata da Re Biden, no? Mentre invece la Lega delle donne afroamericane di successo hanno appoggiato Kamala Harris. Ma capite che tra Black Lives Matter e la Lega delle donne afroamericane di successo ci deve essere di mezzo una differenza che non riguarda la linea del colore, ma la linea di classe.
Sì, io non saprei dire perché, eppure quello che abbiamo visto è che comunque anche una come Kamala Harris in questa fase qua risultava abbastanza indigesta all'establishment e probabilmente al deep state americano, secondo me, perché se no sta carta l'avrebbero giocata molto prima. Di fatto Kamala Harris era stata messa lì per continuare il governo Biden, era già come vicepresidente, era il candidato delle elezioni dopo. Poi è successo qualcosa, a un certo punto si è capito che sta qua per una serie di questioni, non la voleva nessuno. Secondo me è che siamo in dei tornanti talmente stretti che è meglio un rimbambito che sta lì così e che insomma nel momento firmi e dica quello che deve dire, che non una che, a cui io non riconosco nessuna autonomia, nessuna rottura. Non mi sembra un personaggio di rottura, tutt'altro, mi sembra un personaggio di assoluta continuità, però anche lei non andava bene in questo momento, cioè siamo in un collo stretto, a me sembra questo.
Chi se ne frega, se non va bene non va bene, amen. Non è che devo difenderla perché non va bene.
Ma no, per carità, per carità.
Cioè, perché poi io che sono più cattivo, ho visto la mia amica Rita che adesso è distratta, ma poi dice che sono cattivo e saluta da distante. Io che sono più cattivo, penso che Kamala Harris sia in pista per un unico motivo, che ormai Trump ha vinto. E allora non bisogna bruciare candidati possibili alla prossima tornata, e bruciamo quella che si è già bruciata, perché con una differenza,
è una lettura assolutamente legittima,
con una differenza che se vanno Trump e Biden 55-45 una brutta sconfitta, se vanno Biden e Kamala, scusate, Trump e Kamala 52-48 è una sconfitta dignitosa. Non credo che si concluderà molto diversamente. Scusatemi se, come al solito, Martina lo sa, mi sono dilungato tanto.
No, figurati. No, vabbè, secondo me appunto la questione è sicuramente sfaccettata rispetto a quello che dicevi tu. Appunto, un'analisi di questo tipo è sicuramente, come dire, lineare. Però secondo me ci sono alcuni elementi, adesso ritornando un po' sul il contesto francese, la dimensione francese, eccetera. Prima si accennava appunto ai quartieri popolari, alle banlieue, come dire, anche il titolo che citavi prima, Un sospiro di sollievo, nient'altro, di fatto è stato un po' il commento di diverse personalità che afferiscono al movimento antirazzista, decoloniale francese, che in questo momento diciamo hanno più spazio, più margine e più potere anche in qualche modo di imporre un certo tipo di discorso. Quindi secondo me rispetto a questo sarebbe interessante anche tenere di conto questi elementi qua, quindi come nel tempo, negli ultimi decenni in Francia si sia trasformato appunto il movimento antirazzista, che spazio si è riuscito a prendere, e anche in qualche modo la lungimiranza, a mio avviso, di in qualche modo utilizzare questo spazio, seppur istituzionale, seppur con tutti i limiti e le critiche del caso di cui si faceva riferimento prima, quindi del fatto che poi il risultato è una riabilitazione di Macron, per quanto tutti i movimenti precedenti volessero soltanto, come dire, cacciarlo, però di fatto c'è un qualcosa che secondo me va sottolineato, e che è appunto una questione di rapporti di forza e di come all'interno della società francese anche dei movimenti si vanno strutturando, che sicuramente non è da tenere, come dire, in un secondo piano. C'è sicuramente la questione che si diceva: senza lotta di classe non si può imporre un ordine del discorso, non si può imporre un'agenda politica, di fatto non c'è agibilità. Detto questo, però, all'interno appunto di una dimensione più stratificata, all'interno dei quartieri popolari, all'interno di tutto quello che è proprio una presa di potere, io credo che è visibile in questo momento in Francia, sotto questi aspetti c'è qualcosa di diverso, che sicuramente anche dal loro punto di vista sono stati molto chiari e lucidi, secondo me, nel sottolineare che non fosse una vittoria, una conquista di per sé, ma un passaggio, che però come dire, anche alla luce di questo, anche in generale rispetto alle lotte, ai movimenti che si danno non solo in Francia ma anche qui da noi, è un qualcosa di cui tener di conto, proprio su un livello di dove si va a giocare effettivamente una contesa del potere all'oggi, in un contesto, se pensiamo all'Italia, di costante restringimento dell'agibilità politica, di perimetraggio delle lotte, dei movimenti. Il movimento Notav è un esempio in questo senso, che sicuramente è emblematico anche proprio per il fatto che è abbastanza unico nel suo essere in questo modo, però, come dire, c'è ampio spazio ad andare in quella direzione lì, e quindi senza un'effettiva lotta di classe, o comunque senza una mobilitazione generale di massa all'oggi. Cosa significa quindi, come dire, non tenere di conto di queste differenze e pensare che in qualche modo ci sia una forza che però all'oggi noi non vediamo esprimersi di fatto, se non in alcuni momenti, congiunture particolari, come può essere per esempio il movimento che c'è stato giovanile in solidarietà alla Palestina, eccetera. Lì si vede in qualche modo uno sprazzo, no? In questa direzione qua, però sono sempre degli spiragli che si aprono e poi si chiudono. Quindi non so se vuoi commentare un po' a partire da queste suggestioni.
Sì, certo. No, capisco benissimo questi problemi, e anzi è evidente che la situazione è quella che ci troviamo di fronte. Non abbiamo di fronte una situazione ideale, né possiamo immaginarcela ideale, però credo che proprio questa scelta di non portare lo scontro con la destra allora aperta, lo scontro con la sinistra, va portare lo scontro con la destra e con Macron, non allearsi con Macron contro la destra. Questo è il problema di fondo, questo è il grande tradimento, una cosa che non può soddisfare né le banlieue né chi pensava di combattere contro questa cosa. Io torno proprio a dire questo, cioè l'istituzione è molto contenta se noi usiamo l'antifascismo in chiave istituzionale, in chiave di difesa delle istituzioni, dei diritti, delle leggi, delle costituzioni. Ci odia se noi agiamo in maniera antifascista concreta. Io aprivo l'articolo citando una cosa del mio passato a cui non frega nulla a nessuno, ma è soltanto per fare un esempio. Negli anni 90 milito in un gruppo di sinistra che aveva delle posizioni abbastanza eretiche, e un gruppo di destra, di questi rossobruni, ci contatta, dice: ah, però abbiamo delle cose in comune. Dico: guardate, noi abbiamo un solo modo di trattare con i fascisti ed è di prendervi a fucilate, quindi se la condizione storica ce lo permettesse lo faremmo, non abbiamo nient'altro, non vogliamo mettervi fuori legge. Negli anni 70 non chiedevamo, cioè voglio dire, sì, il PC chiedeva di mettere fuori legge, l'MSI, eccetera. Noi li menavamo sulla piazza, punto e stop. In città come Torino, Milano e tante altre città. Adesso questo non è un invito, per dire, oh, poi quel vecchio invita gli altri. No, ma voglio dire, quello è l'antifascismo militante. I partigiani pigliano le armi e combattono contro il fascismo. Non vogliono più fare la guerra, combattono contro i fascisti e contro i tedeschi. Ma non fanno una guerra solo di liberazione nazionale. Fanno una guerra contro il fascismo. E poi dopo il CLN la trasforma in quello che poi salverà letteralmente non tanto la pelle a Mussolini, che poi bisogna fare qualcosa, quindi Mussolini e gli altri 11 vengono fucilati, giustiziati, ma un sacco di giudici, di questori, continuano tranquillamente a vivere dopo la Resistenza. E questa cosa qui, fino a quando vogliamo portarla avanti? Lo capisco che sì, questi razzisti non sono molto simpatici, ma se forse la polizia, esattamente come negli anni 20 in Italia, negli anni 70 in Italia, anche oggi, non intervenisse ogni volta a difendere i rappresentanti del razzismo e del fascismo quando i giovani di banlieue li cacciano dai loro quartieri malamente, e forse quella roba lì l'avremmo già un pochino superata, avremmo costituito un primo momento di aggregazione più significativo che non la trattativa, facciamo il compromesso su questo e quell'altro. È una questione di pratica, una questione di pratica. Come ho detto ad Askatasuna, lungi da me da dire noi abbiamo fatto così, voi che siete no, assolutamente no, ogni epoca ha perfettamente ragione Martina a dire le epoche sono diverse, le cose sono diverse,
anche i rapporti,
però devono rimanere dei fili, in qualche modo la contrarietà alla guerra, sì. Il fascismo come espressione della modernità del capitalismo e non della sua vecchiaia. No? E quindi come espressione di un capitalismo molto oppressivo deve farci ragionare se poi noi abbiamo convenienza. La lotta antifascista la do per scontata, ma sono le forme della lotta antifascista, sono le alleanze antifasciste che io metto in discussione, anche per le banlieue eccetera. Lo capisco che i giovani delle banlieue siano più, però tutta questa fiducia nell'istituzione,
no, certo.
Penso che domani riprenderanno a menarli tranquillamente i giovani del banlieue.
Però è esattamente come i rapporti di forza sono un po' il convitato di pietra di tutto, sì, di tutto, sì, il tuo discorso. quegli stessi rapporti di forza sul piano elettorale hanno imposto a Mélenchon una scelta, perché metterla come una scelta, come se avesse altre strade, in realtà mettendosi sul piano elettorale quella del fronte è stata l'unica soluzione per mettere fuori. Poi cosa si fa di sto capitale qua è molto complicato, perché effettivamente è un capitale spurio, ha rilanciato oggettivamente, su questo tu hai ragione, ha rilanciato oggettivamente Macron, che però non a caso ha indetto immediatamente all'indomani ha sciolto le camere all'indomani delle votazioni europee. La mossa l'ha fatta giusta anche lui, se vogliamo stare a vedere.
No, Macron ha fatto una
piccolo capolavoro,
mossa giustissima dal suo punto di vista. È riuscito a bloccare una frana in due fasi, no? Da questo punto di vista è riuscito a costruire un bel muro per contenere la frase. Quello che metto in dubbio io è proprio Mélenchon e tutto quello che gli balla intorno. È proprio questa forma di, cioè, quell'annuncio subito dopo la seconda tornata: siamo il primo partito, porteremo tutti i salari a 1600 euro, aboliremo la riforma delle pensioni a 64. Ma dai, ma stai zitto, non ti ha nemmeno chiamato a provare a formare un governo. E quindi questo ci fa vedere, e chiudo davvero, che veramente è tutta demagogia di cui non ci si può fidare. E anche se i giovani del banlieue si fidano, proviamo a dirglielo: chi è il vostro vero nemico? Poi di più non dico, grazie, scusatemi.
Sì, intanto mentre trasmettiamo qui da Venaus, dall'Alta Felicità, si è creato un piccolo capannello attorno alla postazione della radio, per cui invitiamo qualcuno, se ha voglia di dire qualcosa ai microfoni, intervenire, insomma, i microfoni sono aperti. Solite facce evasive.
Sono qui per caso.
Va bene, niente, se qualcuno vuole intervenire davvero, diamo ancora qualche secondo per prendere coraggio. Allora è complicato intervenire. E va bene.
Va bene, allora noi ringraziamo Sandro e invitiamo anche a partecipare a due dibattiti che ci saranno domenica qui al Festival, che saranno all'interno del tendone dei dibattiti. Uno in particolare sarà sulla Palestina e su quello che ci insegna la resistenza palestinese e come questa possa essere una via di emancipazione e di liberazione anche qui alle nostre latitudini. E all'interno di questo dibattito interverrà Louisa Yousfi, che è una militante franco-algerina, attivista in Francia, e su cui appunto potrà sicuramente continuare ad approfondire, potrà appunto continuare a parlare di questi temi insieme a noi. E quindi vi salutiamo.